sia con voi che con tutti gli uomini qui dentro. Ti prego di far entrare coloro che sono fuori, che disturbano di fuori. Mentre osservate i tristi fatti che accadono anche nei vostri tempi, vi ho sorpresi più volte chiedere a voi stessi se veramente esiste la legge dell'evoluzione. Questa vostra domanda rappresenta per noi una duplice occasione: l'occasione di ripetere i principi basilari del nostro insegnamento a quelli di voi che da poco tempo ci seguono ed ai quali è dedicata particolarmente anche la riunione di questa sera, e l'altra occasione di verificare questi principi alla luce degli ultimi insegnamenti. Quando si parla di evoluzione, implicitamente si pensa a qualcosa che segue uno sviluppo parallelo alla successione del tempo. Più passa il tempo e maggiore è lo sviluppo. Questo non è vero in senso assoluto, figli. Prima di tutto perché, come sapete, il tempo non trascorre oggettivamente. E poi, perché l'evoluzione non è un divenire. E poi ancora per altre ragioni che ora dirò. Tre sono le direttrici della legge di evoluzione: l'evoluzione della materia, l'evoluzione della forma, l'evoluzione dell'autocoscienza. Le prime due di queste direttrici seguono una progressione che è parallela alla progressione del tempo. Che cosa significa questa affermazione? L'evoluzione di una specie, per esempio, che fa parte della evoluzione della forma, in un tempo X è minore dell'evoluzione della stessa specie in un tempo X più N. Questo è vero per tutta la specie nel suo insieme, al di là di quello che possono essere le punte massime e minime dei singoli individui. L'evoluzione dell'autocoscienza, o evoluzione umana, ma umana nel senso dell'uomo interiore, non del corpo umano, la quale evoluzione del corpo umano è anch'essa appartenente all'evoluzione della forma. L'evoluzione dell'autocoscienza, dicevo, è un'evoluzione individuale che segue anch'essa la progressione del tempo, ma limitatamente a ciascun individuo. Che cosa significa questo? Significa che l'uomo ha, nel tempo X più N, è più evoluto di quanto lo era lo stesso uomo nel tempo X. Ma questo non è vero per il genere umano nel suo complesso. Anzi, dirò che in certi particolari momenti, per esempio nel punto di intersecazione di due razze, due scaglioni di anime, giudicando dal punto di vista del complessivo, cioè della media delle evoluzioni individuali, l'evoluzione del genere umano sembra seguire l'andamento discendente di una curva. Cerchiamo di portare in termini ancora più chiari questo discorso. Paragoniamo sempre l'evoluzione di una specie ad un libro in cui questa sia descritta. La numerazione delle pagine indicherà il trascorrere del tempo. Potremo allora dire che l'evoluzione di quella specie nelle prime pagine è inferiore a quella che è l'evoluzione descritta nelle pagine successive. Ma se il libro rappresenta l'evoluzione del genere umano, allora in qualunque tempo, cioè in qualunque pagina, che io aprirò quel libro, potrò trovare indifferentemente tutti gli uomini appartenenti a tutti i livelli dell'evoluzione individuale. Così come aprendo un qualsiasi libro ad una qualsiasi pagina, teoricamente è possibile trovare in quella pagina tutte le lettere dell'alfabeto a comporre le frasi contenute nella pagina. Qual è allora l'evoluzione, la progressione dell'evoluzione della coscienza, se questa progressione non è parallela alla successione del tempo. Per comprenderlo dobbiamo simbolizzare i vari livelli di evoluzione degli uomini alle lettere dell'alfabeto con cui è scritto il nostro libro. Per esempio, simbolizzando nelle prime lettere i livelli di evoluzione più bassi e su fino all'ultima lettera dell'alfabeto in cui saranno simbolizzati i livelli di evoluzione dell'autocoscienza più alti. Allora, per immaginarmi visivamente la progressione della evoluzione dell'autocoscienza, devo immaginarmi tutte le pagine del libro aperte contemporaneamente, tutti i tempi in atto, e le varie lettere dell'alfabeto comparire successivamente dalla prima all'ultima, ma contemporaneamente in ogni pagina. Così, se il nostro libro è scritto nella vostra lingua, compariranno tutte le lettere A, in qualunque pagina esse siano collocate, quindi tutte le lettere B, e così via, successivamente ma contemporaneamente in ogni pagina, fino alla lettera Z, con la quale il libro sarà finito di scrivere, in una forma strana, cioè non pagina dopo pagina. Ora, figli, voi che vi meravigliate nell'osservare individui che nel vostro tempo sembrano avere livelli di evoluzione inferiore a quell'animale, dovete tenere presente che è molto difficile per l'uomo giudicare l'evoluzione dei suoi simili. Ma ammesso che sia così veramente come voi ritenete, meravigliandovi è come se vi meravigliaste di vedere nella pagina del libro dove siete contenuti le lettere A, partendo dall'errata convinzione che tutte le lettere A debbano stare nella prima pagina del libro. Gli uomini di livello evolutivo simile al livello animale sono già trascorsi nella scala del sentire. L'umanità è al punto dell'evoluzione dell'autocoscienza in cui è colui che si pone la domanda. Gli esseri di evoluzione elementare sono già trascorsi nella successione evolutiva o del sentire, anche se appartengono al vostro futuro. Vi lascio momentaneamente, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Se voi avete buona memoria, ricorderete che all'inizio di questo ciclo di riunioni mi rivolsi particolarmente agli amici di vecchia data. Questa sera, invece, mi rivolgerò ai nuovi, anzi, ai nuovissimi, per continuare un discorso che iniziai nello scorso ciclo di riunioni e che lasciai in sospeso con una domanda. Chiedevo: l'uomo è colpevole delle azioni che compie infrangendo la norma morale relativa al suo stadio di sviluppo individuale? Ebbene subito dire che è necessario, anzi indispensabile, sgombrare il terreno dal concetto della colpevolezza e della punizione tanto caro alle religioni di tutti i tempi. L'idea che le sventure che colpiscono l'uomo siano un castigo di Dio conseguente alla infrazione di qualche legge divina è di origine prettamente umana. Se farai una certa cosa o non ne farai un'altra, male te ne incoglierà. Qual è stato il sistema con cui i governanti di tutti i tempi hanno cercato di imporre le loro regole, se non quello di minacciare gli eventuali trasgressori con una sanzione? Così gli uomini hanno creduto che Dio usasse per imporre il suo volere lo stesso metodo che usa chi detiene il potere. Ma dovete convenire con me che sarebbe ingiusto che Dio punisse chi va contro la sua legge, quando perfino gli uomini sentono il bisogno di far conoscere le loro regole prima di renderle operanti. Il discorso muta dalle fondamenta se si toglie il concetto della colpevolezza, comunque ingiusto, ed ancora più ingiusto se la legge non è conosciuta. Dicevo comunque ingiusto perché le leggi non sono universali, come abbiamo visto nell'occasione precedente. Se, come affermiamo, lo scopo della vita dell'uomo è quello della evoluzione, allora la differenza che c'è fra un evoluto e un involuto non sta nel fatto che l'evoluto conosce e quindi rispetta il volere di Dio, mentre l'involuto lo ignora e quindi non lo segue, non lo osserva. Ma sta nel fatto che l'evoluto ha una diversa natura rispetto all'involuto. Sicché se certe leggi o regole esistono, debbono esistere per dare all'uomo una natura ultraumana e non per punirlo se le viola, perciò che siano conosciute o ignorate possiamo rispondere che di massima non fa alcuna differenza. Egualmente perseguono lo scopo per il quale esistono, che è quello di far evolvere l'uomo. Per esempio, la famosa legge di causa e di effetto esiste egualmente che l'uomo la conosca o la ignori, ed egualmente persegue lo scopo per il quale esiste. Guai se esistesse solo per chi la conosce. Ripeto,
non si tratta che l'uomo debba astenersi dal fare qualcosa per cui sarebbe necessario che gli conoscesse che cosa gli è vietato, ma si tratta di ben altro. Secondo alcuni religiosi, Dio crea le anime e poi nel mondo le collauda. Quelle che superano la prova godono della sua visione. Le altre patiscono pene talvolta anche senza fine, colpevoli in definitiva d'essere un aborto della creazione divina. Noi affermiamo che la vita non è una prova, semmai è una scuola, vero figlio Amedeo? E che l'uomo, proprio perché vive dalle varie vite, raggiunge livelli di coscienza sempre più ampi. Se allora lo scopo generale della vita dell'uomo è quello di farlo evolvere, far evolvere l'uomo, e ciò attraverso a varie tappe in cui prima impara a non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a lui stesso, e poi a fare agli altri quello che vorrebbe fosse fatto a lui stesso, allora è chiaro che ogni qualvolta l'uomo indirizza se stesso contro lo scopo della sua esistenza, sorga un correttivo naturale. E questo è realizzato attraverso il famoso karma, che ormai tutti sapete che cosa sia, che non è un mezzo punitivo. Se tu danneggi gli altri sarai danneggiato, perché questo è un mezzo attraverso al quale non solo tu impari a non danneggiare, ma acquisisci la natura di non danneggiare i tuoi simili. Non sto qua a ripetere tutto quello che più o meno conoscete a proposito del karma, anche se talvolta in modo impreciso. Vedete? L'essere interiore di ognuno ha un suo ciclo naturale di sviluppo, né più né meno come tutte le cose naturali. Guardate il vostro corpo fisico, inesorabilmente invecchia nonostante gli sforzi che taluni fanno. Voi state nascendo ad una fase successiva della vostra evoluzione individuale, paragonati alla quale siete come il feto nel grembo materno rispetto al fanciullo nato. Dovete rendervi conto che l'uomo rappresenta il primo balbettio dell'essere, e se rappresenta così poco, nessuno può condannarlo. Vi sentireste di condannare un fanciullo perché è tale, di dargli una responsabilità perché non è maturo come un uomo, eventualmente solo nell'ambito delle cose che il fanciullo deve imparare come fanciullo può essere valutato il suo indice di apprendimento. Solo nell'ambito della meta individuale che dovete raggiungere può avere senso una valutazione delle vostre esperienze. Un selvaggio che avesse imparato a non uccidere, giudicato secondo le leggi della sua società che vogliono il nemico sterminato, sarebbe condannabile. Giudicato rispetto alla norma, alla meta della sua evoluzione, sarebbe encomiabile, ma ancora giudicato rispetto
alla meta del santo che l'amare gli altri come adesso amate voi stessi sarebbe ancora condannabile. Perché se è vero che chi ama gli altri come se stesso non uccide, non è vero il contrario. Un uomo della vostra società che dovesse imparare il senso del dovere e fosse alla prima fase dell'apprendimento, quando il senso del dovere diventa cecità, ed avesse supinamente seguito l'ordine di inviare nei campi di sterminio migliaia di creature, sarebbe assolvibile purché non una sola volta avesse anteposto il proprio tornaconto al suo senso del dovere, perché ciò starebbe a significare che l'invocato a sua discolpa senso del dovere altro non era che un comodo alibi. E chi è in grado di dare un giudizio così preciso? Sarebbe bello ed effetto rispondere lo stesso interessato nell'aldilà, ma così non è. Nessuno può dare una natura che non abbiamo se non l'evoluzione. Ed allora direte voi? Allora dico io, occorre abbandonare un altro falso concetto, il concetto del giudizio. L'idea che l'uomo nell'aldilà sia giudicato è strettamente connessa al concetto della colpevolezza e della punizione, e per essa valgono le stesse considerazioni che fin qui abbiamo svolte. Non si tratta che l'uomo debba essere giudicato, ma si tratta che l'uomo nasce spiritualmente e ciò avviene in modo del tutto naturale, senza bisogno di giudici e di giudizi. Consentitemi a questo punto di aprire una parentesi per spiegare brevemente la ragione per cui ciò che afferma un'entità a proposito di un fatto da essa constatato spesso è in contrasto con quanto afferma un'altra entità sempre a proposito dello stesso fatto, con gran gaudio degli animisti e con malcelata perplessità degli spiritualisti o degli spiritisti. Vedete, l'aldilà è una brutta bestia. Molte entità credono che ciò che osservano, per il fatto stesso d'essere in una dimensione ultrafisica, sia la realtà oggettiva. E non comprendono che anche la dimensione d'esistenza in cui sono è soggettiva. Solo la realtà assoluta è oggettiva. Ogni altra dimensione è relativa e perciò soggettiva. Se voi domandate ad un'entità, per esempio, chi è che sceglie la prossima sua incarnazione, supponiamo che sia un'entità che non ripeta cose udite dire, cioè che non bari, che sia abbastanza evoluta da vedere qual è la sua successiva incarnazione, ebbene 99 su 100 vi risponderà che nessuno la sceglie, ma che essa stessa l'ha scelta. Ora voi capite che un'affermazione di questo genere può essere vera in un cosmo perfettamente ordinato e non improvvisato solo se chi sceglie fosse tanto evoluto e illuminato da conoscere e seguire l'ordine divino. Ma se lo spirito, il sé, l'essere disincarnato, avesse questa illuminazione, che poi diventasse oscuramento solo quando è incarnato, ditemi fratelli, che cosa sarebbe l'evoluzione? Null'altro che un fatto formale. Badate bene, io non dico che in sé l'ego, lo spirito, evolve, ma dico che ciò che è conosciuto con questi appellativi è un complesso di stati di coscienza, l'uno apparentemente sfociante nell'altro, i quali sono realtà sempre meno limitate. Ora sarebbe assurdo che a uno stato di coscienza limitato ne seguisse uno illimitato con il solo scopo di fare operare una scelta in armonia all'ordine divino e che poi tutto tornasse come prima. Allora direte voi, come nasce l'errore in certe entità di credere che ciascuno sceglie la propria successiva incarnazione? È molto semplice. Quando voi avete sete e decidete di bere, vi recate da dove avete la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido. Se qualcuno vi domanda chi ha deciso per voi di bere, voi risponderete che nessuno l'ha fatto e che voi stessi avete deciso così, non tenendo conto che questa decisione è il risultato di due fattori. Da una parte la necessità d'acqua del vostro corpo, dall'altra la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido possibile. Così l'entità che dice di scegliere la sua prossima incarnazione non si rende conto che al di là di ciò che le appare sta la sua necessità evolutiva e la possibilità che ha l'ambiente che essa crede di avere scelto, quello e quello solo, di soddisfare la sua necessità. Ecco perché verso quello si è sentita attratta e quello crede di avere scelto. La legge di Dio, quando non si chiama karma doloroso, è così lieve che l'oggetto di essa non ne avverte il giogo. Solo chi può andare al di là di ciò che appare può cogliere il senso riposto delle cose, tuttavia non escludendo in umiltà che un altro senso, ancor più profondo, possa celarsi ai suoi occhi. Torniamo a noi. Se nella stagione propizia e in un terreno fertile ponete un seme vivo, il seme germoglia ed automaticamente segue le leggi che regolano il suo sviluppo naturale senza che vi sia bisogno di chi amministra o applica quelle leggi. E come l'acqua scendendo da monte a valle segue la via di maggior pendenza, così in modo del tutto naturale e spontaneo fra le varie leggi che regolano il ciclo di sviluppo individuale si applica quella più adatta al particolare momento e caso. Capisco che l'immagine della realtà da cui sia tolto l'umanissimo concetto di un ente supremo che giudica e perdona ed interviene direttamente nelle vicende umane, anche se di rado e con scarsi risultati, visti gli effetti contribuisca a dare e a fare di questa realtà qualcosa di inesorabile. Ma come il corpo fisico dell'uomo vive per lo spontaneo ed automatico svolgersi dei processi biologici senza che la psiche dell'uomo ne sia turbata dall'automatismo in sé della vita biologica, ma al contrario lo sia quando questo automatismo venga meno, così la parte immortale dell'uomo vive per lo spontaneo operare delle leggi cosmiche. Il fanciullo che si forma nel grembo materno segue un automatismo naturale, eppure il risultato di questo automatismo è un evento meraviglioso, una vita autonoma. Allo stesso modo, l'uomo nasce spiritualmente in virtù delle leggi cosmiche che via via indirizzano, sostengono, correggono il suo sviluppare. Esse vogliono il suo vero bene anche quando si chiamano dolore. E qua è introdotto un argomento che vi preme particolarmente. E che non è possibile esaminare in tutta la sua ampiezza questa sera. Perciò vi dico, stanti le cose come sono, cioè senza chiedersi perché sono così, stanti le cose come sono, che senso avrebbe un ente misericordioso che togliesse il dolore dalla vita dell'uomo quando solo il dolore è indispensabile in quel particolare momento e caso dell'esistenza individuale? Se una pianta avesse bisogno d'acqua, e se il darle acqua significasse farla soffrire, sarebbe pietoso, per non farla soffrire, farla inaridire? Guardate, io non dico che il dolore sia l'unico mezzo che fa evolvere l'uomo, ma dico che quando l'uomo si ostina a non comprendere, gli eccessi che egli compie richiamano su lui il correttivo naturale. A quel punto dannoso sarebbe stornare dall'uomo quel naturale correttivo. Il dolore può essere evitato solo non muovendo le cause che lo provocano. Ed ecco un'altra domanda che vi preme. Com'è possibile fare ciò se non conosciamo le cause che muoviamo? È giusto che sia così, perché l'uomo deve agire non per paura di quelle che egli pensa possano essere le conseguenze a lui dannose, ma perché è convinto che deve fare così, non per paura. Evolvere non significa cambiare l'atteggiamento esteriore e rimanere gli stessi nell'intimo, ma significa trovare una nuova natura e da quella semmai cambiare il proprio comportamento. Ciascun uomo, nella gioventù, pensa di affermarsi nella vita, di diventare qualcuno. È così convinto di questo che pensa che tutti gli altri debbano vivere in funzione di lui stesso. Difficilmente riconoscerà che gli altri hanno gli stessi suoi diritti. Anzi, cercherà ogni pretesto per diversificarsi da loro e per potersi ritenere così soggetto ed oggetto di un diritto speciale. In questa concezione egotistica egli trascura, danneggia, calpesta gli altri che come lui si ritengono al centro del mondo. Poi vengono le prime constatazioni, le prime amarezze, le prime delusioni. Il risultato di questo sarà o la reazione o la frustrazione, ma nell'uno e l'altro caso, consapevole o no ancora, calpesta, danneggia gli altri che incontra nel suo cammino. Lo scopo della vita dell'uomo, però, è quello di fargli superare una concezione egoistica di se stesso e del suo mondo. Perciò, le cause che egli muove richiameranno su di lui degli effetti che a quel fine lo volgeranno, lo indirizzeranno. Certo, una simile meta risulta incomprensibile ad un selvaggio, ma voi che qua siete intervenuti, che siete in grado di andare oltre problemi d'ordine strettamente materiale, siete in grado di capire la giustezza e la bellezza di questo scopo e verso quello indirizzarvi equilibratamente e misuratamente alle vostre forze. Perciò non vi diciamo abbandonate tutto per servire gli altri, che questo non corrisponderebbe né alla vostra natura né a quello che fino ad ora ho detto, ma comprendere l'umanità degli altri, comprendere che nessuna società può sopravvivere se ciascun singolo si sente sovrano despota al centro del mondo, potete farlo. Allora cominciate da voi stessi, dal fare bene quello che siete chiamati a fare, non per arricchire o per emergere, ma perché siete convinti che quello è ciò che dovete fare. Tutto ciò vi sembra poco? Bene, cominciate dal poco. Se non siete fedeli nelle piccole cose, chi vi affiderà le grandi? Ancora poche parole per concludere. Quello che vi diciamo è quanto constatiamo. Non pretendiamo che crediate vere le nostre parole solo perché noi le pronunciamo. Colui che pretende che gli altri credano vero o non vero solo ciò che lui stesso così definisce, evidentemente identifica se stesso con la verità ed altrettanto evidentemente ha un comportamento che è tipico nella paranoia, il che si commenta da solo. Esaminate i concetti che vi esponiamo. Giudicate se si ridanno della realtà un'immagine più o meno esplicativa di altre immagini. Obiettivamente a noi sembra che si diano della vita non tanto un diverso significato quanto un significato accettabile. Vi riconcilino col divino che non appare più come un ente misterioso per vocazione che schiaccia gli uomini con la sua immensità per sollevare solo quelli che hanno la ventura di indovinare come piacergli, forse con l'ipocrisia? O con l'adulazione? Egli è il vero creatore dell'uomo, che tutti egli conduce a sé anche quelli che lo respingono. Questo concetto fa sentire nel seno di Dio fiduciosi, sicuri che al suo cospetto non esistono privilegiati, né gli infelici hanno bisogno d'essere patrocinati. Nel mondo che costruite come i fanciulli castelli di sabbia, vince l'inganno, l'astuzia, la prepotenza. Chi si erige a difensore dei deboli e perciò degli sfruttati lo fa per poi venderli in cambio di 30 denari il potere. Il più forte vince il meno forte, a sua volta è finto. Il debole cerca protezione dall'una all'altra parte, creando una catena di dipendenze estremamente pericolosa. Ma quale prospettiva può avere un mondo così concepito se non lo scontro frontale dei forti o la spartizione della terra fra essi che paralizza ogni aspirazione di rinnovamento dei singoli? Se le nostre parole non vi convincono, non ha alcuna importanza. Tuttavia non vi è meno il vostro dovere che il dovere di ogni uomo di chiedervi: ma è mai possibile che l'uomo viva solo per perdersi? È mai possibile che la vita di molti sia, nel migliore dei casi, un continuo carnevale? È mai possibile che la suprema aspirazione degli uomini buoni sia crescere figli, che solo la mira del proprio guadagno e della propria affermazione induca l'uomo ad agire? Le opere più belle sono espressione della creatività dell'uomo o dei suoi commerci? È giusto ritenere produttivo solo ciò che dà un utile economico, quando le opere più belle e più utili spesso sono pessimi affari? È mai possibile che il dolore sofferto da tanti o abbia il non senso della concezione atea, osserva dimostrare a Dio che la sua creatura è degna di lui? E dov'è l'onniscienza divina? È mai possibile che tante civiltà, crudeli e raffinate, guerriere o amanti delle arti, siano finite nel nulla perché creazioni del caso, o abbiano avuto come unico scopo quello di popolare l'inferno e il paradiso? O piuttosto non sia che nei mille ripieghi
una persona problemi che si offra di ogni
ripieghi
una persona
problemi anche sciocchi di ogni forma di
fetagno
nello squallore del proprio vuoto interiore, nel dolore, non hanno
l'illusione
di un nuovo essere, che nella saturazione del proprio io egoistico ognuno si convinca che la propria vita appartiene a quella degli altri. Miserie che condurrà ad abbattere quelli che sono rinunciati del proprio essere. Che questo vostro mondo, dalle tragiche confuse apparenze, altro non sia che un crogiolo di ogni essere nato, e dove ognuno indistintamente nell'illusione trovi in sé la coscienza che lo conduce alla realtà. Questa è l'unica speranza che può farvi accettare un mondo quale vi appare, l'unica concezione che si concilia
con il pensiero razionale e con le aspirazioni mistiche, senza che né l'uno né le altre debbano rinunciare a qualcosa. Perciò nel lasciarvi auguro che questa sia la vostra verità.
Uno ha una sua esperienza, una sua conoscenza, una sua verità. Di questa riunione ognuno ha una sua rappresentazione, una sua verità, talché si può dire che la verità di questa serata ha tante facce quante sono quelli che qua sono intervenuti. C'è una faccia più vera delle altre? Ognuno ha compreso ciò che è stato detto? O ciò che si aveva intenzione di dire. E ciò che si aveva intenzione di dire corrisponde a quello che è stato detto. E che cosa è più vero? Quello che si aveva intenzione di dire, quello che è stato detto, o quello che ognuno di voi ha compreso? E che cosa è più importante? Quello che avete compreso, quello che è stato detto, o quello che si aveva intenzione di dire? Che cosa sapete degli altri se non quello che essi stessi vi dicono di sé, o quello che riuscite a capire dal loro comportamento? Ma una stessa azione non può avere moventi diversi, e ciò che gli altri vi dicono di se stessi è la verità. Gran parte di ciò che sapete è il risultato dell'acquisizione per imitazione. Ciò può essere utile nel campo del lavoro, ma nella verità dell'essere vostro interiore, che senso ha imitare gli altri? La verità è la corrispondenza fra il pensiero e l'oggetto. Ma se il vostro pensiero non corrisponde a ciò che sentite, a ciò che siete, esso non è la verità di voi stessi, e così le vostre azioni. Ma se le vostre azioni non corrispondono alla verità di voi stessi, esse sono utili nei confronti degli altri, ma di nessuna utilità per l'essere vostro interiore. Che valore ha imitare le azioni degli altri, quando neppure le proprie azioni sono vere, se non corrispondono a ciò che si sente? È inutile valorizzare gli altri, pensare che si possano migliorarvi. Voi solo lo potete, perché ogni uomo è il suo mondo. Pace. Che sia con voi e con tutti gli uomini cari. Un caro saluto ed una benedizione a tutti voi. Vediamo questo incontro e ci presenteremo nuovamente fra 4 settimane. con questo incontro noi abbiamo concluso una trilogia, per così chiamarla, dedicata a coloro che da poco tempo ci seguono. Voi avete visto che abbiamo ripreso in questi tre incontri principalmente l'aspetto mistico, quello del proprio essere interiore, gli insegnamenti basilari del nostro insegnamento, così come ho detto all'inizio, per confrontare questi con gli insegnamenti più recenti. Dal prossimo continueremo nella trattazione degli argomenti più recenti. Questo non vuol dire che l'aspetto mistico o quello etico sia da tenere in nessun conto. Anzi, dirò che tutto quanto diciamo a proposito della vostra realtà, del mondo in cui vivete, ha lo scopo di convincervi, o figli, di quanto sia importante il vero l'insegnamento morale, quello che riguarda il vostro essere interiore. Vi abbraccio tutti con molto affetto e abbraccio tutti coloro che ci seguono in questa riunione col pensiero e quali, come voi, sono presenti in noi. La pace sia con voi e con tutti i vostri.